Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
C'era una volta in Australia, la storia di italo-australiani da non dimenticare, vissuti nell'Ottocento e nel Novecento. Oggi parliamo di Anzac Day, una delle più importanti celebrazioni del calendario australiano. Una giornata che è stata originalmente creata per commemorare lo sbarco delle truppe australiane e neozelandesi a Gallipoli, in Turchia, il 25 di aprile del 1915, quando le truppe appunto subirono una sanguinosa sconfitta con gravissime perdite di vite umane. E ai nostri giorni l'Anzac Day commemora non soltanto quei valorosi soldati, ma anche il servizio e sacrificio di tutte le forze armate australiane, uomini e donne che hanno prestato servizio durante la prima, la seconda guerra mondiale, ma anche in altre campagne più recenti, missioni di pace. Con i reduci australiani sfilano anche i nostri ex soldati italiani della Seconda Guerra Mondiale e noi ne parliamo insieme a Laura Mecca, che è ex direttrice della Società Storica Italiana del Quasit di Melbourne. Bentornata.
Grazie, bentrovati.
Allora, un ricordo che affidiamo a te anche di nuovo attraverso materiali della Società Storica.
Grazie. È appunto in questo contesto del ricordo di chi ha combattuto sui campi di battaglia che trovo doveroso onorare la memoria dei soldati italiani fatti prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella campagna del Nord Africa, conosciuto anche come guerra nel deserto, dove si confrontarono dal 40 sino al 43 gli italiani e i tedeschi da una parte e gli alleati dall'altra, inclusi gli australiani e i neozelandesi, i cosiddetti Anzac. Qualche anno fa, quando lavoravo alla Società Storica Italiana del Quasit di Melbourne, mi giunse una lettera da Peter Bertola, un anziano italiano del Western Australia, che mi mandò il diario del soldato Francesco D'Urbano, a nome di un suo vicino di casa, che aveva combattuto contro l'Italia nella guerra del Nord Africa e voleva mantenere l'anonimato. Aveva trovato il diario sui campi delle feroci battaglie che si erano susseguite da Sidi El Barani in Egitto verso Bardia in Libia, che gli australiani conquistarono e dove vennero fatti prigionieri circa 35.000 soldati italiani. Tra questi appunto vi era anche il soldato Francesco D'Urbano.
Ecco, un diario quindi che raccontava proprio la sua esperienza di soldato?
Sì, un diario molto commovente in cui vengono descritte le vicissitudini della guerra vissuta dal vivo, dal soldato italiano. Il diario, secondo le leggi che regono il ritrovamento di oggetti sui campi di battaglia, era considerato war booty, bottino di guerra, e avrebbe dovuto essere stato consegnato da questo soldato australiano al comando delle forze armate australiane quando sarebbe rientrato. Ma questo soldato non lo fece, si tenne il diario. Non capiva quello che vi fosse scritto, però capì che era molto importante e che non poteva, non doveva finire negli archivi australiani. Ci pregò di rintracciare la famiglia del soldato che forse era morto sui campi di battaglia, quindi a quel punto non sapevamo nulla di questo Francesco D'Urbano, solo questo commovente diario in mano.
Ecco, prima di magari raccontarci poi anche la storia di questo Francesco D'Urbano, possiamo leggere alcuni passaggi del diario che vi è stato affidato?
Notte dal 17 al 18 agosto 1940. Amo la mia patria. Penso alla mamma. Lasciata l'Italia per venire a compiere il mio dovere da soldato in Libia, ho trovato che bisogna combattere. Nessuno di noi trema. Si pensa all'Italia lontana, si pensa alla mamma. Sicuri siamo della vittoria che sarà nostra. E la mamma? Il mio pensiero è per essa che mi aspetta. So che non dorme per me, vorrebbe vedermi un istante, povera mamma. Chissà quante madri dovranno piangere invano perché i loro figli si trovano di già sepolti in questa terra africana, per non fare più ritorno da chi tanto l'aspetta. La guerra del Nord Africa è continuata, infatti questo diario va da giugno fino a dicembre. È continuata ad imperversare per giorni e mesi con disastrose conseguenze per i nostri soldati, sino alla resa. Il diario continua. 10 dicembre 1940. La marina inglese bombarda lungo le coste di Sidi El Barrani, proteggendo l'avanzata dei loro carri armati ed autoblinde. Da parte nostra si fa ogni resistenza contro il nemico. Il Ghibli tira. Il nemico è riuscito, malgrado la nostra resistenza, a raggiungere un nostro punto di concentramento viveri, facendo prigionieri le nostre colonne che si trovavano in marcia. Molti vengono feriti ed altri morti. Un nostro caccia nelle nostre linee lancia un messaggio di ripiegare. La maggior parte dei soldati, per la mancanza di mezzi, hanno fatto un centinaio e più di chilometri a piedi. Sino al giorno 12 dicembre hanno affluito nel concentramento solo col fucile, la borraccia, alcuni con lo zaino. Ogni soldato ha saputo fare il suo dovere. La maggior parte di essi sono stati disarmati dagli inglesi e fatti prigionieri, dove molti di essi se ne sono fuggiti. Altri sono stati inseguiti e mitragliati dai carri armati. Tutto era uno sfacelo. Gli apparecchi nemici mitragliavano da bassa quota. La marina nemica da vicino alla costa vomitava fuoco sui nostri che rientravano. Noi, della guardia di frontiera, pronti siamo a contrattaccare il nemico, che questa volta ce l'ha fatta sul serio. L'aviazione inglese, unita alla marina, ci buttano sopra tonnellate di esplosivo. I nostri soldati, uniti agli ufficiali, rientrano tutti in condizioni pietose. Gli ufficiali là. E il diario si interrompe improvvisamente. Non ha finito neanche la parola. Evidentemente è arrivata una bomba che hanno dovuto scappare.
Ricordiamo che stiamo parlando con Laura Mecca, che ci ha letto alcuni passaggi tratti dal diario di Francesco D'Urbano, un soldato italiano che si trovava in Nord Africa nella Seconda Guerra Mondiale. Un diario finito poi alla Società Storica Italiana attraverso un altro soldato italo-australiano che l'aveva trovato e che l'ha quindi poi consegnato. Una campagna veramente difficilissima, quella del Nord Africa.
Terribile. Ha fatto migliaia di prigionieri e di morti. E infatti durante la disfatta italiana sul fronte africano vennero catturati 200.000 circa soldati italiani come prigionieri di guerra in numerosi campi di concentramento, del Sudafrica alla Palestina all'India, dove rimasero prigionieri degli inglesi mentre la guerra continuava a mietere vite umane in Europa. Quindi questi ragazzi erano stati raggruppati e portati in questi grossi campi di concentramento. In questi campi, dove regnava la carenza di cibo e di impianti di igiene, tutti soffrirono la fame e le malattie tropicali. Fecero molti morti tra i più deboli. Gli inglesi erano molto crudeli e la minima infrazione veniva punita con eccessiva severità. Raccontava un prigioniero che gli inglesi segnavano le linee del campo di football con la farina, che di notte raccoglievano di nascosto per farne del pane. Quindi i nostri soldati uscivano di notte e con le mani, perché non avevano nulla, raccoglievano, mettevano nelle tasche, portavano questa farina per farsi un po' di pane. Il comandante del campo aveva un gatto meraviglioso, grosso come un maialetto e nero. La tentazione fu troppo grande e il gatto finì in padella. La punizione fu severissima, anche corporale, ma almeno qualcuno aveva la pancia piena.
Laura, che cosa accadde però in questa zona con l'armistizio dell'8 settembre 1943?
Questi soldati in migliaia vengono un po' distribuiti, vengono mandati in Inghilterra, in Sud Australia, in Australia, in Africa, addirittura negli Stati Uniti vengono mandati. Dal 41 al 44 sono arrivati in Australia circa 18.000 prigionieri italiani di guerra per lavorare nelle aziende agricole e coltivazioni e in progetti di irrigazione governativi. Venivano da ogni parte d'Italia, erano giovani e forti, sopravvissuti alle fatiche barbarie di una guerra combattuta in un suolo straniero, con il quale veramente non avevano molta affinità con questa guerra. Quindi era una specie di accordo che era internazionale, dove gli australiani che erano andati in guerra, molti anche australiani erano morti in guerra, ma le campagne non avevano più gente che lavorava, perché tutti i giovani forti australiani erano partiti per la guerra. E di conseguenza hanno pensato, usiamo questi prigionieri, naturalmente hanno accettato, hanno firmato di fare questo, mandiamoli in queste aziende agricole per dare una mano al paese in un certo senso. E molti hanno accettato. Pur soffrendo per il prolungato distacco dalla famiglia, non sembrava loro vero di poter trascorrere del tempo in un paese che la guerra non aveva proprio colpito dal vero, nei campi di grano immensi e contorniati da bestiame, da migliaia di pecore, dove non patirono la fame, anzi, mangiavano bene. E poi, a parte qualche circoscritto caso di discriminazione, quelli purtroppo li sappiamo, ci sono sempre, gli australiani delle zone rurali avevano bene accolto questi giovani simpatici e giudicati dei grandi lavoratori. I prigionieri subito si affezionarono ai loro bambini, tipico dei nostri italiani. I bambini sono la cosa più preziosa. Molti di questi bambini ancora si ricordano di loro con simpatia, oggi da adulti si ricordano ancora. Introdussero nelle famiglie che lo ospitavano piatti tradizionali sconosciuti agli australiani, piatti che oggi sono diventati una parte importante della cucina australiana. Avevano una bella voce e cantavano e suonavano diffondendo allegria.
Senti, una volta che però finì la guerra, che cosa successe a questi prisoners of war italiani che erano venuti in Australia? Rimasero, tornarono in patria?
La legge stabilì che tutti dovevano rientrare e così vennero rientrati. Alcuni vennero fatti rientrare tardi, addirittura nel 1947, perché prima l'Italia non aveva i soldi per pagare i debiti di guerra agli alleati, secondariamente non c'erano navi disponibili e di conseguenza alcuni sono stati qui fino al 1947, 4 anni dopo dell'armistizio. E il 10% però di questi prigionieri che lavoravano con questi contadini ritornarono in Australia dopo il 1950 come migranti, addirittura sponsorizzati dalle stesse famiglie, molti di loro. Alcuni esempi: Sam Puccio venne portato in Australia nel 1941, prima nel campo di Cowra nel New South Wales e poi trasferito a Murchison nel Victoria. Con gli altri compagni di prigionia fu assegnato alla famiglia Moa in una proprietà vicino a Yarram. Sam venne trattato con dignità e rispetto e accettato come parte della famiglia. Alla fine della prigionia venne rimpatriato in Italia, ma nel 1948 la famiglia Moa lo sponsorizzò per ritornare come migrante in Australia. E come lui anche Orfeo Campanier e Alessandro Luciani, tanto per citarne alcuni, che lavorarono a loro volta sponsorizzati dalla famiglia Kemp di Inverell e ritornarono. Ma quello quando interessante, quando arrivarono qui, iniziarono proprio una sponsorizzazione a catena di parenti e amici che li seguirono in Australia. A Melbourne abbiamo il soldato Giuseppe Vagnavacca, che lavorò nelle piantagioni di banana e gli diedero talmente delle ottime referenze per il suo ritorno in Australia, a Melbourne appunto, dove aprì un ben noto laboratorio di ornamenti da giardino in gesso a Brunswick Street. Riccardo Ric Pisaturo, pensate questo, si fece così ben volere dai signori Badgeri, dove lavorò in una grossa tenuta agricola in Sutton Forest, in New South Wales, che non solo lo sponsorizzarono per il suo ritorno in Australia, ma era una coppia senza figli, senza eredi, gli lasciarono tutta la loro proprietà, tanto si erano affezionati a questo ragazzo italiano, che oggi è uno di un ottimo, famoso allevatore nel New South Wales.
Insomma, alcuni esempi di storie a lieto fine, ma torniamo al diario di cui ci parlavi prima. Francesco D'Urbano, proprio l'autore di questo diario che vi è stato consigliato, siete riusciti a ricostruire la sua storia?
Francesco fortunatamente sopravvisse alle vicissitudini della guerra e delle tragedie e dopo aver trascorso alcuni anni in prigionia in India venne trasferito in Inghilterra, da dove rientrò da uomo libero nel 1946, come vedete anche qui dopo 3 anni dall'armistizio. Al suo rientro a Fara Filiorum Petri, un paesino in provincia di Chieti, continuò ad occuparsi della grande passione che aveva ereditato dal padre per la musica, diventando direttore delle bande musicali più importanti del circondario e del suo paese. Era anche un buon compositore e io oggi voglio condividere con voi un bellissimo e commovente brano da lui composto dal titolo Madonna, pensaci tu, Madonna, pensaci tu. Parla di una madre che ha perso il proprio figlio in guerra. Era in realtà un compagno di Francesco, morto sui campi di battaglia, che gli chiese di portare un bacio alla sua mamma quando sarebbe ritornato. E lui volle ricordarlo in questa bella canzone. Purtroppo Francesco morì giovane, nel 67, lasciando un profondo vuoto e caro ricordo nella mente di molti paesani che gli hanno dedicato anche una strada nel suo paese.
Quindi siete riusciti anche ad avere contatti con la famiglia di Francesco D'Urbano?
Certo, con l'aiuto degli archivi militari italiani, quando ero alla Società Storica, riuscii dopo qualche tempo a rintracciare la moglie di D'Urbano, che aveva sposato dopo il suo rientro in Italia, al quale inviai una copia del diario. Però è grazie alla sensibilità e all'amore per il ricordo del nonno, del nipote di Francesco D'Urbano, anche lui con lo stesso nome del nonno per onorarlo, che ho sentito il dovere di ricordarlo con tutti gli altri soldati italiani che si sono fatti ben volere durante la prigionia, penetrando nei cuori di una delle società più conservatrici e tradizionali, quella dei contadini, lo sappiamo, e favorendo l'emigrazione di massa del dopoguerra degli italiani, non solo verso l'Australia.
Grazie Laura e buon Anzac Day.
Grazie.
Thank you.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.